in fondo alla casa e da una fila di biancospini sparuti i cui rami tendono tutti in un'unica direzione, come bramando un'elemosina di sole. Per fortuna l'architetto ha avuto la preveggenza di costruirla robusta. Le strette finestre sono incassate profondamente nel muro e gli angoli sono difesi da grosse pietre sporgenti. Prima di varcare la soglia, mi fermai ad ammirare le numerose decorazioni grottesche profuse sulla facciata, soprattutto attorno al portone principale, sopra il quale, in mezzo a una moltitudine di grifoni che si andavano sgretolando e puttini impudichi, individuai una data, 1500, e un nome, Herton Earnshaw. Avrei voluto commentare in qualche modo e chiedere per sommi capi la storia di questo posto all'accigliato proprietario, ma il modo in cui era fermo sulla porta sembrava esigere un mio ingresso veloce, o un commiato, e non desideravo peggiorare la sua impazienza prima di aver ispezionato i penetrali. Un passo, e senza alcun ingresso o corridoio preliminare, fummo nel soggiorno di famiglia, che da queste parti è considerato la casa per antonomasia. In genere comprende anche la cucina e il salotto, ma credo che a Wuthering Heights la cucina sia relegata in un'altra ala, o perlomeno individuai un chiacchiericcio e un acciottolio provenienti dalle parti più interne della dimora, e non vidi nell'immenso camino alcuna traccia di pietanze a grigliare, arrostire o bollire, né il luccichio di casseruole di rame o colabrodi di latta alle pareti. Da un lato, in realtà, immensi piatti di peltro, alternati a brocche d'argento e a boccali col coperchio, riflettevano fastosamente sia la luce sia il calore, torreggiando fila dopo fila in un'imponente credenza di quercia alta fino al soffitto. Quest'ultimo non era mai stato rivestito di assicelle e offriva la propria struttura spoglia all'occhio del curioso, salvo nei punti in cui era nascosto da un telaio di legno colmo di focacce di farina d'avena e di grappoli di cosciotti di manzo, di montone e di maiale. Sopra il camino c'erano diversi fucili, vecchi e in pessime condizioni, oltre a un paio di pistole da cavallo. Sulla mensola, a mo' d'ornamento, erano disposte tre barattoli di metallo vistosamente colorati. Il pavimento era di pietra bianca levigata. Le sedie, dall'alto schienale e di foggia rustica, erano dipinte di verde. In un cantuccio un altro paio di sedie, nere e pesanti. In un angolo, sotto la credenza, riposava una cagna enorme, una pointer dal pelo rosso bruno, circondata da una nidiata di cuccioli uggiolanti. Altri cani erano accucciati in ogni nicchia e rientranza. La sala e la mobilia non avrebbero avuto niente di bizzarro se fossero appartenute a un qualsiasi piccolo possidente del nord con l'aria testarda e le membra gagliarde messe in risalto dai calzoni alla zuava e dalle ghette. Un tipo così, seduto in poltrona, con un boccale di birra schiumosa posato davanti a sé su un tavolo rotondo, non è difficile vederlo fra queste colline, nel raggio di 8 o 9 chilometri, purché si capiti all'ora giusta, dopo il pranzo. Ma il signor Heathcliff contrasta in maniera singolare con la sua dimora e con quello stile di vita. Ha la pelle scura e i lineamenti di uno zingaro, ma l'abbigliamento e i modi sono quelli di un gentiluomo, o per meglio dire, di un gentiluomo come tanti di questi signorotti di campagna. È piuttosto trasandato, forse, ma non sembra fuori posto con quella sua trascurataggine, perché la figura è eretta e aitante, e alquanto cupa. Può darsi che qualcuno sospetti in lui una certa dose di villana superbia, ma dentro una corda d'indulgenza mi dice che non è affatto così. So per istinto che il suo riserbo scaturisce da un'avversione per le pompose ostentazioni del sentimento e le manifestazioni di reciproca cortesia. Egli amerà e odierà in segreto e considererà una specie di impertinenza essere amato o odiato. No, sto correndo troppo. Gli attribuisco con eccessiva libertà caratteristiche che appartengono solo a me. Il signor Heathcliff potrebbe avere ragioni affatto diverse dalle mie per omettere di dare la mano quando incontra un conoscente, quale mi propongo di essere. Inoltre, vorrei sperare che il mio sciagurato carattere sia irripetibile o quasi. La mia povera madre